sul Sound della Police inizia questa puntata
Assassin della Police.
Assassin della Police inizia la puntata di quest'oggi di Matix Flow. Oggi è venerdì 17, sono le 18:47, come sempre in ritardo, e io sono Pastic e qui con me c'è...
Ci sono anche io, ma un caro saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Come sempre iniziamo con darvi i nostri contatti. Siamo intanto il numero di cellulare, il 346-667-3263, per mettervi in contatto con noi con messaggini di ogni tipo su tutte le piattaforme, i WhatsApp, Telegram, Signal, anche i vecchi SMS, perché no, e soprattutto per far vivere il servizio Cisti. Viaggiate informati.
E poi naturalmente abbiamo il fisso, lo 011-249-5669, col quale potete, se volete, mettervi in diretta, se avete qualcosa, qualche contributo, qualcosa da dire, da aggiungere a quello che diremo in questa puntata, oppure semplicemente fare squillini di apprezzamento o non apprezzamento.
E quindi fuck alla police, inizia la puntata di Matix Flow. Quest'oggi non proseguiremo il percorso iniziato ormai un po' di settimane fa, forse più di un mesetto che seguiamo la lotta per la casa, per il diritto all'abitare. Ma cambiamo assolutamente, totalmente direi, argomento, perché ci siamo concentrati questa settimana sulle lotte per la Palestina. Ci accodiamo insomma al resto della redazione di Radio Blackout, che questa settimana ha raccontato anche dalle università occupate cosa stava succedendo durante la cosiddetta intifada studentesca. Anche noi vogliamo dare il nostro contributo e la nostra solidarietà al popolo palestinese, che come sapete è vittima del genocidio sionista. Quindi magari ci ascoltiamo ancora un pezzetto e poi un po' di musica, e poi iniziamo con gli approfondimenti di quest'oggi. الفكرة براسي تقعد فكرة حامية بابا تخبط تضرب حامية بخرة سما كل شيء قليل ليه تجي بعدي تحصل طلع كلامي سامع ولا بدك اني علي اوتار انا دافع الرب لمستوى تاني كل واحد سمه حب وحكى انا محترف مختلف مرتجف ليش الوحيد المرتجف في طبلة الدان انا انسان ما انسان يضرب فان دام هو كان زمان يوم الزمان لدان عظيم سلام لمحمود شريري من الدام اللي فيها كمان تنين غيري مع بعض نرتب كلام اللي يكون عينين مفتحة لغيري دينين سامع كل حركة ايدين كاتبة كل حركة جرين ثابتة وهي ماشية وهي رامحة للهدف طامحة والهدف معنى اللي يكون معنا بكل الاغاني يعني لما هز الراس من برا هزه برضه من جوا بكلامي اللي يعكس واقع اللي نابع من ظلم دايما طامع وانا هون قاعد شاهد وبالالم دايما طابع انا متأكد انك انت فكرت انه تسكع ماله نطنت بس لا 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 هذا تقلي انا سين يا لا من الدم الشيء الذي يدوم بوم قوم اسمعنا وعن الباقي صوم البومي ده انتفاضة علمنا حجارة البحر كله راب وانا جسير اتركا وراح يجي يوم اللي تشوفوها تزوروها تسكنوها ما تسيبوها تحرطوا عموها وبعد Ed eccoci di nuovo in diretta. Prima di entrare nel vivo della puntata vorremmo dedicare qualche parola per ricordare quello che hanno vissuto i Gazawi negli ultimissimi anni, perché pensiamo che sia fondamentale contestualizzare gli eventi che hanno portato poi a quello che è la data del 7 ottobre 2023.
E partiamo proprio da delle cose che sicuramente sono assai risapute. Comunque la striscia di Gaza è un'enclave palestinese tra Israele ed Egitto e il mare, e è sempre stata un luogo cruciale nel conflitto israelo-palestinese. E negli anni 90 circa venne concessa dalle autorità israeliane all'autorità palestinese, che però governo israeliano da subito, contestualmente a questa ritirata tra virgolette politica, iniziò a costruire delle barriere per isolarla dal resto dei territori circostanti. Quindi con queste barriere ogni tipo di movimento, sia di persone che di merci, fu da subito fortemente limitato.
Nonostante questa forte limitazione, negli anni successivi diciamo che è aumentato costantemente il numero di coloni sionisti che si sono trasferiti, o meglio hanno colonizzato il territorio della striscia di Gaza. Nel 2005 gli israeliani avevano raggiunto il numero di circa 9.000 persone quando il governo dello Stato ebraico decise di farli trasferire ufficialmente, perché non riuscivano più a garantirne la sicurezza vista la stragrande preponderanza dei palestinesi.
Non essendoci quindi più israeliani di fatto nella striscia di Gaza, e con l'ascesa al potere di Hamas nel 2007, Israele dichiara la striscia di Gaza territorio ostile. Fa pensare il fatto che appunto abbiano aspettato che tutti i coloni fossero spostati all'esterno per considerarla tale. Questo naturalmente ha comportato un susseguirsi di operazioni militari eseguite con una frequenza impressionante.
Andiamo allora ad elencare quali sono gli esiti delle operazioni di guerra che Israele ha compiuto nella striscia, e sono, come dire, solo alcune quelle più sanguinose e distruttive. Ci sarebbero poi un numero enorme di operazioni meno eclatanti e meno mediatizzate, ma che comunque hanno comportato negli anni decine e decine di morti e feriti.
E partiamo col 2006, quindi pochi mesi dopo che gli israeliani abbandonarono la striscia. Nel 2006 c'è un'operazione militare israeliana denominata Operazione Piogge Estive. Vengono uccisi 5 israeliani e 462 palestinesi, di cui 405 soltanto a Gaza. Questa operazione fu portata avanti con l'obiettivo di liberare il noto caporale israeliano Gilad Shalit.
Jimmy Sempre nel 2006, operazione Nuvole d'autunno, che ha causato un morto israeliano e 53 palestinesi.
L'anno successivo, 2007, non vengono dati nomi particolari di operazioni, ma ci sono stati 13 morti israeliani e ben 373 palestinesi.
Operazione inverno caldo invece è l'operazione lanciata nel febbraio 2008 in risposta ai razzi lanciati da Hamas. Sono morti 4 israeliani e 112 palestinesi.
Arriviamo a dicembre 2008 e gennaio 2009. La famigerata, tristemente nota operazione Piombo Fuso, con l'intento dichiarato di colpire duramente l'amministrazione di Hamas al fine di generare una situazione di migliore sicurezza intorno alla striscia di Gaza. I morti israeliani furono 13, i morti palestinesi 1.396 circa. Sono state utilizzate armi non convenzionali di diverso tipo, in particolare esplosivi al fosforo bianco.
Nel 2012, operazione Colonna di Nuvola, anche detta operazione Pilastro di Difesa, 6 morti israeliani, oltre 170 palestinesi.
Nel 2014 e 2015 l'operazione Margine di Protezione causò la perdita della vita di 72 israeliani e 2.310 palestinesi.
Nel 2021, operazione Guardiani delle Mura, morti israeliani 0, palestinesi 256.
E arriviamo poi al 7 ottobre 2023, quando Hamas attacca i territori circostanti la striscia di Gaza, uccidendo in diversi luoghi circa 1.200 israeliani. La risposta dello Stato ebraico, che sappiamo essere ancora in corso, ha provocato ben oltre 35.000 vittime e sono in continuo aumento.
How do you work? You just start with a blank canvas and just start painting?
I usually put a lot down in it, and then I take a lot away. Then I put some more down, and then I take some more away. You know, so it's like a constant editing process usually.
Do you ever comply with the request to describe your work?
Ovviamente ricordiamo il numero dei morti solo come come l'aspetto più tragico conseguente a tutte queste operazioni, non sicuramente per fare una gara, ma per mostrare un po' quello che poi sono le operazioni di guerra, anche perché il conflitto è molto più ampio e subdolo ed è costituito da 75 anni di privazioni, espropriazioni, crimini impuniti, omicidi e arresti arbitrari di civili e anche e soprattutto di minori. Oltre a questo, ovviamente, poi ci sono i tagli alle risorse idriche ed energetiche, l'apartheid e l'isolamento che, come dire, potremmo riassumere con il colonialismo sionista.
The price tag got cool coach range, the loop so straight. All of this can flip from the door. South lines or whatever you want. It's Basquiat on the draw.
Try to cross the mob, that ain't smart at all. That type of shit to get you pussy niggas caught at all. Look in your eyes and see you ain't got hard at all. You ain't hard at all. Leg shot until you walk it off. Homie, you was all talking, talking small. Now that you shot and you bleeding, you wanna call the law. I heard this shit sky, I ain't know how to start it off. Fuck it, told my son Zoo, I'ma write the art of war. I'm same one before the heroin. Listen, lyrically, we ain't the same and ain't no comparison. Robbed him and shot the nigga. What I did, it wasn't fair to him. I guess I'm Kobe, I crossed him, but I was carrying and still shot it. Fuck the talking, I don't hear that. Had niggas running out they nights when I Air Max. Basquiat on the draw. I'm top three where I came from. Matter of fact, I'm machine. I'm top three in the game.
It sound like Basquiat on the draw. The price tag got cool coach range. The loop so straight. All of this can flip from the door. South lines or whatever you want. It's Basquiat on the draw.
Yo, who you know fresh in the West, riddle me that. Same nigga put my whole city on the map. Same nigga put a couple bodies on the mat. 05 and Vision jumpers on selling crack. Every week fly to see Lou for a new chain. Touch mine is 05 to knock you out the flu game. My nigga this guard in the flesh. My spinning loafers body trap in the vest. Hold up.
Dopo questo cappello introduttivo passiamo a parlare invece, come anticipato a inizio trasmissione, delle mobilitazioni studentesche che si stanno sviluppando in tutto il mondo e che vorremmo approfondire in questa puntata. Vi facciamo ascoltare una sorta di copertina che abbiamo preparato raccogliendo le voci di chi sta portando avanti questa cosiddetta intifada studentesca qui a Torino.
Palestina libera dal fiume fino al mare.
La giornata è iniziata questa mattina con un'azione dimostrativa e una prima interruzione delle lezioni con un corteo interno a Palazzo Nuovo.
L'occupazione sta partendo anche abbastanza partecipata e quindi ci siamo anche detti che questa è una fase in cui dobbiamo prenderci la responsabilità effettiva di cambiare le cose e quindi di porci con questa attitudine anche in questa occupazione, quindi se oggi siamo così tante, domani saremo il doppio, dopodomani il triplo.
L'occupazione sta andando bene, siamo entrati lunedì mattina verso le 8, abbiamo piantato le tende nel cortile principale di Corso Duca degli Abruzzi e da lì appunto diciamo che la mobilitazione si è costruita di giorno in giorno, cioè ogni giorno appunto ci svegliavamo nel diluvio che è incessante, ma questo ovviamente non ci ferma.
Il Politecnico era un ateneo che non veniva occupato da una decina d'anni.
Anche a ribadire il fatto che questa non è un'occupazione simbolica.
Il rettore ha pubblicamente dichiarato di essere d'accordo con ciò che sta succedendo, tuttavia non ha portato una tenda.
Noi ci troviamo in un ambiente che in realtà è ostile, cioè quello del Politecnico di Torino.
Vogliamo portare avanti delle rivendicazioni sull'eliminazione di qualsiasi accordo con Israele e aziende belliche.
divesting and want a peace. The problem isn't the protest, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You can pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. APAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You can ban TikTok, take us out the algorithm. But it's too late, we've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and up, claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine with them organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The NECBA never ended, the colonizer lied. It's students' intents posted on the lawn. Occupying the quad is really against the law. And a reason to call and the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque. Pushing everyone in the rough and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'll be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids?
E come anticipato poco fa, prima della copertina che ci siamo ascoltati, oggi andremo a parlare, a concentrarci sulle proteste studentesche pro-Palestina che stanno letteralmente dilagando in tutto il mondo, soprattutto nelle università, con occupazioni, tendate, cortei, incontri, insomma, anche università meno abituate a vedere manifestazioni politiche si stanno schierando in modo sempre più netto. Dai microfoni di questa radio naturalmente si stanno seguendo le mobilitazioni, le campate a Torino e non solo, ma soprattutto quelle a Torino, e più tardi anche noi ci concentreremo su questo, ma prima vorremmo un attimino andare a sentire quello che sta succedendo oltreoceano.
Sì, anche perché benché la prima e la più lunga occupazione studentesca sia stata quella dell'università a Nashville nel Tennessee, è stata la Columbia University ad accendere la miccia di un movimento studentesco massiccio, capace di farsi notare su scala globale. La decisione dell'amministrazione della scuola delle elite newyorkesi, che ha scatenato la repressione del Dipartimento di Polizia di New York contro studenti che protestavano pacificamente, ha acceso una sorta di, come possiamo dire, un movimento globale. A partire dal 26 aprile le occupazioni studentesche si sono estese al resto del mondo, dalla Francia fino all'Australia. Il 6 maggio è stata sgomberata violentemente l'occupazione dell'Università di Amsterdam e 169 persone sono state arrestate. Stessa situazione a Lipsia e a Berlino. Nel Regno Unito sono stati occupati 10 atenei, a Parigi sia la Sorbona che la Sciences Po, ma le mobilitazioni si sono diffuse un po' in tutta Europa, dalla Svizzera alla Svezia, dalla Spagna alla Finlandia. Occupazioni e mobilitazioni sono state registrate anche in India, in Libano e perfino, appunto, come dicevamo prima, in Australia. Ma l'attenzione maggiore è stata verso l'università newyorkese. Infatti alla Columbia la repressione è stata molto violenta, ma la risposta degli studenti e delle studentesse è stata altrettanto decisa e si è propagata, come anticipato, a macchia di leopardo in quasi tutti gli stati. Abbiamo ora al telefono con noi Gioacchino Orsenigo, un ricercatore che ha vissuto in prima persona le proteste e la repressione alla Columbia University. Ciao Gioacchino, ci senti?
Ciao, vi sento, grazie.
Intanto benvenuto e grazie della tua disponibilità.
Grazie a voi, anzi.
Volevamo iniziare col chiederti un po' un resoconto di quello che hai potuto vedere in questi giorni e che hai raccontato in un articolo su Le parole e le cose.
Sì, grazie. Allora, mi sento di fare una premessa. Io sono arrivato qui a circa metà gennaio. Il primo accampamento è nato il 17 aprile, ma in realtà le proteste a Columbia e in generale in tutte le università americane sono iniziate praticamente fin dal giorno dopo dell'attacco del 7 ottobre, quando è iniziata la guerra a Gaza e il genocidio, e sono state in generale proteste molto, molto sentite e molto, molto partecipate fin da principio, e fin da principio pesantemente osteggiate dalle amministrazioni universitarie e dalla politica americana in generale. Per quanto riguarda Columbia, fin da subito, per esempio, la presidente Minush Shafiq ha fatto chiudere le due associazioni più importanti che si stavano impegnando in supporto della causa palestinese, quindi Students for Justice in Palestine e Jewish Voices for Peace, con l'accusa di violare le regole sulle proteste, con accuse di antisemitismo che ovviamente sono abbastanza ridicole dal momento che una di queste due è chiaramente una associazione di studenti di origine ebraica. Ha anche istituito proprio una task force sull'antisemitismo, che però appunto il problema grave era che non dava una dichiarazione chiara di cosa si intenda per antisemitismo, e quindi facendolo sostanzialmente corrispondere a qualsiasi critica al sionismo, allo Stato di Israele. Questo in un contesto di politica nazionale appunto in cui di un sostanziale nuovo maccartismo, tanto che già a dicembre tre presidentesse di altre università, quindi MIT, Pennsylvania University e Harvard, erano state chiamate al congresso per rispondere di come stavano gestendo appunto il presunto antisemitismo nei campus, cosa che ha portato alla dimissione di due di loro, tra cui appunto quella di Harvard, che era anche la prima donna afroamericana ad avere quel ruolo ad Harvard, che tra l'altro notoriamente un'università abbastanza conservatrice rispetto a Columbia, quantomeno. Shafiq, quindi la presidente di Columbia, ha sostanzialmente mantenuto quindi un atteggiamento abbastanza sulla difensiva, e quindi è riuscita a ritardare questo momento, cioè il momento in cui è stata chiamata davanti al congresso, che è avvenuto, cosa che però è avvenuta il 17 aprile, in cui si è schierata totalmente, ha preso parte alla retorica promossa dalla destra americana, cercando di difendersi, e non a caso quel giorno appunto è partito il primo accampamento dentro all'università. Il giorno dopo, proprio probabilmente per dimostrare che insomma il suo posizionamento, Shafiq ha fatto sgomberare anche nelle università americane. Bisogna ricordare che perché la polizia possa entrare nei campus serve il benestare dell'amministrazione, e Minush Shafiq ha fatto entrare la polizia di New York sgomberando l'accampamento in modo abbastanza brutale, arrestando circa 100 persone. Quello che probabilmente forse non si aspettava è la risposta molto forte da parte di studenti e studentesse, perché fin da quando si è saputo che la polizia si stava radunando fuori dal campus, si sono radunate piano piano centinaia e poi migliaia di persone che si sono messi in qualche modo a picchettare l'accampamento, e poi nel momento in cui è avvenuto lo sgombero, alcune persone, tra l'altro molte delle quali non erano parte di organizzazioni eccetera, ma prese dalla rabbia, anche dall'euforia del momento, hanno occupato l'altro prato perché il primo accampamento era sul prato est del campus, e hanno occupato il prato ovest, dando vita sostanzialmente al secondo accampamento, che poi è diventato nei giorni successivi ben più grande, ben più organizzato del primo. Altra cosa che probabilmente non si aspettava Shafik era appunto sostanzialmente di aver compattato completamente il movimento e di aver permesso che anche i professori si esponessero per la prima volta su questa questione. Quindi già dopo due giorni c'è stata una manifestazione dentro al campus di tutti i professori che manifestavano con cartelli, con le scritte tipo hands off our students, quindi giù le mani dai nostri studenti, perché lei, oltre ad aver chiamato la polizia, ha anche sostanzialmente scavalcato tutti gli organi che dovrebbero decidere su come gestire il dissenso nell'università, che non è totalmente in mano alla presidenza. Quindi appunto c'è stato grande sostegno anche da parte dei professori, e in generale appunto questa cosa è stata negli Stati Uniti vista in modo molto, molto critico, e da lì è esploso poi veramente il movimento anche nelle altre università. L'accampamento è durato circa 14 giorni ed è stato un'esperienza chiaramente molto bella, molto intensa. C'erano ogni giorno incontri, dibattiti, dicendo. Io stesso ho fatto alcune lezioni dentro all'accampamento, nel frattempo gli studenti stavano cercando di negoziare con la presidenza sulle domande principali, che quindi riguardano il disinvestimento da Israele e da insomma società implicate nella guerra in generale, che si è conclusa sostanzialmente con un nulla di fatto e che ha portato il 29 di aprile la presidenza a dichiarare conclusi i tentativi di negoziazione, a richiedere agli studenti che occupavano l'accampamento di lasciarlo, tra l'altro autodenunciandosi. Cioè, hanno fatto proprio distribuire un foglio precompilato in cui ciascuno avrebbe dovuto inserire i propri dati, per poi non rischiare di essere sospesi o espulsi successivamente. A quel punto gli studenti hanno rilanciato, occupando l'edificio di Hamilton Hall, che poi è stato rinominato Hinds Hall in onore della bambina uccisa dall'esercito israeliano, edificio che tra l'altro appunto lo stesso edificio che fu occupato durante le proteste di Columbia nel 68 contro la guerra nel Vietnam e contro il razzismo, che fu poi l'inizio del 68 universitario americano. Dopo questa occupazione l'università ha di nuovo deciso di chiudere completamente il campus, limitando l'accesso solo agli studenti che risiedono nel campus, il giorno dopo, con un spiegamento di polizia abbastanza folle, almeno un migliaio di poliziotti almeno, hanno bloccato tutta la zona dell'Upper West Side dove si trova il campus di Columbia, e sgomberato in modo abbastanza brutale e soprattutto spettacolare, direi, l'occupazione, e portando anche in questo caso a circa 150 arresti all'interno del campus e un altro centinaio, se non sbaglio, fra i solidali che erano accorsi fuori, diciamo, dalla zona rossa che era stata istituita. E di nuovo anche in questo caso è stata una battuta abbastanza forte nei confronti una battuta repressiva abbastanza forte, che però appunto ha smosso di nuovo anche nel resto delle altre università una discreta reazione, però dando vita anche di nuovo che ha aperto la strada per la repressione anche nelle altre università. Adesso si sta giocando tutto molto durante le cerimonie di laurea, che sono degli eventi giganteschi nelle università americane, soprattutto quelle più ricche come l'università Ivy League, come Columbia, dove gli studenti o si stanno rifiutando di partecipare o abbandonano la cerimonia o strappano il diploma con quelle kefie addosso e via dicendo. E vabbè, mi taccio per il momento.
Sì, Gioacchino, senti, io volevo un attimo tornare al discorso della repressione di cui hai parlato fino a poco fa,
sì.
Perché volevo chiederti quali sono le differenze dal punto di vista della repressione per gli studenti e studentesse cittadini degli Stati Uniti e quelli invece, quelle non cittadine e cittadini. E anche, come hai detto te, quali conseguenze ha anche per i professori, perché anche tra i professori, appunto, essendoci magari, immagino, professori di ruolo e non, insomma, quali sono le conseguenze e che cosa comportano questa repressione?
Certo, allora, questa è una domanda importante perché c'è una netta differenza rispetto a quello che noi siamo abituati in Italia, innanzitutto perché appunto essendo università private, ma questo si trattava un po' anche per quelle pubbliche negli Stati Uniti, è molto più facile sospendere gli studenti, studenti che nella maggior parte dei casi hanno dei debiti enormi per poter entrare in queste università. Quindi nel momento in cui si ritrova con questi stessi debiti da pagare, senza più accesso a cure mediche, perché molto spesso le assicurazioni sono legate alle scholarship, molti programmi alimentari.
Gioacchino,
cioè hanno accesso.
Scusa, c'è la comunicazione, sì. Si sente un pochino scattosa, non so se hai forse cambiato posizione.
Mi sentite meglio adesso?
Proviamo, vai pure avanti.
Ok, dicevo, alcuni studenti appunto sono anche in programmi pasto, quindi hanno accesso a mense e a fondi a cibo che gli sono stati interrotti, così adesso all'abitazione. Molti studenti infatti vivono in appartamenti nelle residenze dell'università e gli studenti sospesi sono stati sostanzialmente nel giro di 24 ore, nel caso di Columbia per esempio. Poi ovviamente c'è, come dicevi, una grossa differenza tra studenti cittadini americani e studenti non cittadini, perché questi chiaramente hanno dei visti temporanei che sono molto facilmente ritirabili da parte dello Stato americano, tant'è vero che nell'accampamento sono stati distribuiti dei volantini in cui spiegavano a noi studenti non cittadini quali sarebbero state le conseguenze nel caso di un arresto da parte della polizia, in cui ci davano anche contatti in caso di avvocati e via dicendo, e questo ha comportato anche in parte la distribuzione di compiti e responsabilità all'interno del movimento di protesta nell'università. Per quanto riguarda i professori, anche questo c'è una grossa differenza rispetto all'Italia, e di nuovo perché sono università private, i professori possono essere arrestati da un giorno all'altro.
Pronto?
No, diciamo, ci, mi sentite?
Per un attimo non ti abbiamo sentito, ok, vai pure avanti, scusa.
Ok. I professori, diciamo, a contratto determinato sono leggermente più tutelati, e infatti sono anche quelli che si sono esposti di più, ma i professori senza contratti determinati, che tra l'altro sono una grossa maggioranza, perché è sempre più violenta.
Gioacchino, scusa, ti abbiamo perso nel momento in cui parlavi dei professori non a contratto determinato.
Ok, adesso mi sentite?
Sì, è che ogni tanto salta la voce, almeno a me sembra di comprendere il discorso, quindi vai pure avanti, nel senso.
Ok, Dicevo, no, i professori contratto non indeterminato rischiano di più perché appunto licenziabili, tant'è vero che a Columbia è stata scritta una lettera di solidarietà agli studenti dei professori untenured, che però è stata firmata in modo anonimo da molti professori che temevano in qualche modo di ricevere ripercussioni, perché appunto possono essere licenziati facilmente da un giorno all'altro, come è di fatto accaduto con di loro nei primi mesi dopo la guerra. Sì.
Ok. No, pensavamo di averti perso di nuovo. Allora provo ad andare avanti un po' con le domande. Volevamo chiederti, oltre alla repressione da parte delle autorità, sia dei college appunto che della polizia, negli Stati Uniti abbiamo tutti e tutte visto immagini di militanti sionisti che attaccano molto violentemente studenti e studentesse che sostengono la causa palestinese. Volevamo chiederti intanto se è davvero così presente questa componente nei college o sono più persone esterne all'ambiente universitario, o forse rappresenta il tentativo da parte della politica istituzionale di intromettersi nella gestione delle università.
Allora, per quanto riguarda Columbia, fin da subito c'erano delle piccole manifestazioni, tendenzialmente non più di una decina, quindicina di studenti filo israeliani con bandiere degli Stati Uniti, ma appunto era una cosa molto circoscritta e molto, molto piccola rispetto invece al seguito che avevano le manifestazioni per la Palestina, ed erano sempre veramente gli stessi 10 studenti. Questo per quanto riguarda Columbia. In altre università più o meno il discorso è lo stesso, quindi sì, nel caso dell'attacco, che è stato quello più evidente e drammatico, quello a UCLA, l'Università della California a Los Angeles, quello è stato un attacco fatto in buona parte da gente che non era assolutamente in qualche modo legata all'università, ed è stato fatto tra l'altro in parte anche con il beneplacito della polizia, che per moltissimo tempo non è intervenuta. Appunto, se avete visto l'immagine, è stato abbastanza con lanci di fuochi d'artificio, mattoni, spranghe e via dicendo, e per il momento completamente impunito, cioè non c'è nessuno, non è stato scoperto chi è stato, come, insomma, non c'è una particolare intenzione delle autorità di venire di scoprire che cosa è avvenuto effettivamente in quella notte.
Per quanto riguarda un po' quella connivenza che abbiamo anche qui in Italia tra un'area destrosa o estrema destra e le forze dell'ordine, insomma, che...
sì assolutamente, quello che avevamo già visto durante sempre negli Stati Uniti durante Black Lives Matter, quando ormai suprematisti bianchi attaccavano le manifestazioni in quel caso direttamente con armi, fucili e pistole, senza che la polizia sostanzialmente intervenisse. Quindi c'è chiaramente una netta disparità nel modo in cui vengono gestite, diciamo, i due lati, se così si possono chiamare, della protesta. Per quanto riguarda il modo in cui interviene la politica, questo è sicuramente uno, però il modo in cui la politica interviene nell'università in realtà è molto più politico e più solo, perché la politica già solo il fatto che le elettrici di un'università possano essere chiamate di fronte al congresso a rispondere del modo in cui gestiscono l'università dice molto di quanto la politica americana possa intervenire nella gestione delle università, e economico, che è fondamentale, che è una grossa differenza rispetto all'Italia, dove sostanzialmente le università sono pubbliche e in ogni caso non sono università che muovono miliardi di...
Ok, senti Gioacchino, ti volevamo ancora fare un'ultima domanda pochi minuti se possibile, perché poi abbiamo un pochino, siamo un pochino tirati come tempi. Volevamo chiederti una cosa, cioè quanto è importante, quanto influisce il ruolo dei finanziatori delle università americane, anche quelle, anche di quelle pubbliche, non soltanto proprio quelle private, anche di quelle statali, quanto influisce questo ruolo nel, nel proseguire delle mobilitazioni. Cioè, nel senso, potrebbero decidere di sospendere tali finanziamenti, o per fare un esempio, se, non so, la Leonardo smettesse di finanziare alcuni progetti del Politecnico di Torino, probabilmente verrebbero chiusi magari alcuni corsi, ma non sarebbe messa in discussione, pensiamo noi, la sopravvivenza del Politecnico stesso. Negli Stati Uniti invece come funziona? Quanto è importante questo ruolo dei finanziatori, insomma?
Il ruolo dei finanziatori è abbastanza fondamentale. Appunto, come dicevo, cioè Columbia ha un fondo da 15 miliardi, se non sbaglio, quindi parliamo di cifre completamente diverse da quelle a cui siamo abituati in Italia. Quindi il loro ruolo è assolutamente fondamentale. Fin da subito le lobby sioniste o filosioniste hanno minacciato fin da principio di togliere i fondi, per esempio appunto a Columbia, nel caso Columbia avesse accettato parte delle richieste degli studenti. Bisogna fare una differenza tra quello che è la richiesta di divestment, quindi di disinvestimento, che riguarda progetti legati a Israele, al genere cifre della guerra, e appunto il ruolo dei finanziatori, che è un ruolo appunto molto politico in una società come quella americana, in cui che funziona per lobby in modo esplicito, lobby che sono economiche ma anche politiche e ideologiche. Quindi è chiaramente una battaglia che si gioca su fronti diversi. Per quanto riguarda le università private in particolare, sì, è effettivamente molto rischioso, perché si tratta appunto di fondi giganteschi. Nel caso questi investitori ritirassero i propri investimenti, che è cosa diversa però rispetto al piano di disinvestimento dai progetti legati a Israele.
Ok, intanto ti ringraziamo, Gioacchino, per questo resoconto dagli Stati Uniti. Non so se volevi aggiungere qualcos'altro che ti sembra fondamentale un po' per cercare di comprendere la situazione lì.
Ma no, guarda, l'unica cosa che mi sento di aggiungere è semplicemente che queste proteste stanno abbastanza sancendo, come aveva già fatto Black Lives Matter, la spaccatura sociale e culturale che c'è negli Stati Uniti, impersonata in questo caso anche da Trump, che rischia di essere rieletto alle prossime elezioni. E la grossa differenza tra, diciamo, i due mondi, appunto proprio la presenza di minoranze di tutti i tipi all'interno del movimento della Palestina, per la Palestina, e dall'altra la chiara predominanza bianca e maschile delle proteste filo-israeliane, diciamo. Basta, nient'altro.
Sì, anche perché rispetto a questo, leggendo il tuo articolo, se non sbaglio, dicevi proprio invece come nelle proteste pro-Palestina siano altre le persone, sicuramente non solo bianche, che hanno preso parte e sostengono il popolo palestinese.
Assolutamente, tra cui anche tra l'altro molte voci ebraiche, nonché ovviamente musulmane, poi tutte le componenti queer, brown, black, eccetera, che sono i veri protagonisti di queste manifestazioni. Infatti, per quanto si siano ispirati al movimento del 68, la grossa differenza è che il movimento del 68 era ancora un movimento di studenti per lo più bianchi. In questo caso invece i veri protagonisti non sono assolutamente, insomma, il WASP americano, ecco.
Certo. Ok, allora grazie ancora davvero per la tua disponibilità e tutto l'apporto a questa puntata, e speriamo di risentirci presto, e un caro saluto da Radio Blackout.
Grazie a voi, a presto.
Grazie. A presto. Ciao.
Ciao. Ok. Blanco by go. Y'a de la gueule, de la sueur et du punch à la demande. Ma tronche, on vient la funk, je mets tes acquis à la menthe. Je suis pas ton zinc, aux trompeuses, ni prince des réseaux sociaux. Je suis un peu comme un chien de guerre, sans logement de fonction. Je fais appliquer les sanctions, éléments perturbateurs. Pilgré, delta, alpha, delta dans le collimateur. Et tonton, la révolte pionce dans son linceul. Malgré tout ce qui nous fout le seum, on persiste à marcher seul. Moi, je signe mon arrivée, à grand coup de pelle à la Bernie. Non, je suis pas dupe, l'état est une petite pute en parisie et verni. Ce gouvernement sale encaisse les euros. Ça fait pas ces musulmans pour un braqueur d'allo pizza. On a peut-être au journal Harry Rosel Mac, mais on est loin d'aller chanter My President is Black. Et en vrai, hormis le symbole, qu'est-ce que ça changerait? Ce serait toujours les mêmes confins et les mêmes qui mangeraient. Moi je baisse pas la tête, relâche pas la surprise. Ici le bonheur n'est dans le sang et la hache est dans le pré. Écoute, sans verser dans la mascarade, connard, je suis 1% de la masse à gueuler nos poissons. Ne baisse pas la tête, relâche pas la surprise. On trouve le bonheur dans le sang quand la haché dans le pré, écoute, ne verse pas dans la mascarade, poteau. Viens faire partie de la masse, viens gueuler nos passaranes. La douceur n'est pas ma tasse de thé. Ici les types comme moi sont pas en odeur de sainteté. Marginaux, juste qu'il faut pour pas sombrer dans le moule. Comme tous ceux qui ferment les yeux en se disant tant pour moi ça roulera. Bol, quotidien, envie de chier dans la soupe. Quand on t'a promis le rêve en première classe et que tu n'as vu que la soupe. J'ai l'âme saoule, ouais je suis resté intègre. À côté de ça l'histoire de France, c'est le manuel de la pègre. Je suis comme le thermographe, j'assombris ta pureté. C'est depuis mon micro à l'écrou que ton rap est amputé. Y'a du ghetto estampillé, face à la haine des Templiers. C'est pas du fond le délin. Quand t'entends, c'est le sang de mon encrier. La voix du peuple des sans-faf, des camps de rétention. Face à ceux qu'on prend réponse à nos douleurs, la répression, expression libre, éducation de masse, guerre cérébrale. Dans cette lutte des classes, la liberté c'est le Graal. Tu voudrais qu'on s'écrase face au capitalisme. On souffle un vent de révolte en cette période de crise. Moi je baisse pas la tête, relâche pas la surprise. Ici le bonheur n'est dans le sang et la hache est dans le pré. Écoute, sans verser dans la mascarade, connard, je suis 1% de la masse à gueuler nos poissons. Ne baisse pas la tête, relâche pas la surprise. On trouve le bonheur dans le sang quand la hache est dans le pré. Écoute, ne verse pas dans la mascarade, poteau. Viens faire partie de la masse, viens gueuler nos passarades. Ok, hey, puriste on y deux, ma gueule, Paris Vice, Black Oak Dance Studio, comme d'hab, Black Oak Paris Go, c'est le dad, Métropole Prod, Toto. Viens faire partie de la masse, viens gueuler nos poissons.
Torniamo in diretta dopo l'intervista, la chiamata con Gioacchino Orsenigo da New York, che ci ha aggiornato appunto su quanto accaduto nell'ultimo mese, in particolare alla Columbia University. Mi viene da pensare dalle sue parole come alcune pratiche, soprattutto da parte delle istituzioni, siano molto simili a quelle che abbiamo potuto vedere anche in questa settimana qui a Torino, cioè un'assenza di dialogo reale con i manifestanti da parte dei rettori. Che sono, come dire, gli studenti e le studentesse hanno dovuto tirare un po' più la giacchetta entrando in rettorato e comunque subendo varie e svariate critiche. Penso anche solo a mercoledì, quando è stata occupata l'aula magna del Politecnico, dove, come dire, per un attimo c'è stato un po' il panico da parte del personale del Politecnico, che, come dire, non era così tanto abituato a a certe pratiche, l'abbiamo sentito anche nella copertina che abbiamo provato a creare per questa puntata, nell'intervista che speriamo di poter poi aggiungere al podcast nei prossimi giorni, che quindi potrete ascoltare le varie voci di questa settimana di occupazione. Insomma, è una situazione abbastanza strana. Nelle parole della copertina si diceva come il Politecnico non venisse occupato da 10 anni, mentre qualcun altro addirittura diceva è dal 78 che non si occupa realmente il Politecnico. Penso che sia una bella notizia, sia comunque un atto quasi dovuto, visto che nonostante forse tanti e tante, non immagino e spero non chi ascolta Radio Blackout, ma non colga l'importanza di portare la solidarietà al popolo palestinese, un po' perché siamo di fronte a un genocidio, siamo di fronte a una guerra spietata contro in particolare contro dei civili. Ma anche perché un po' anche l'abbiamo sentito dalle parole di Gioacchino, rappresenta comunque un punto fermo e un punto di incontro di tante lotte di minoranze, ma non solo, di persone oppresse da questo sistema capitalista. Direi ora che ci prepariamo per la prossima diretta proprio con alcuni studenti e studentesse delle occupazioni. Intanto noi ci ascoltiamo ancora 2 pezzi e poi ritorniamo qui in diretta.
Ticinese senza padroni.
What it is, Johnny Dog Malatesta.
This is for the people. And this is for the people who were never heard. It's a voice for the voiceless, a toast for the toastless, a smoke for the smokeless, for those who on the train but are coachless, for those who are the farming but are foodless. We this, believe this, eh? This is for the people who are never heard, cause we had so much more to say and no one gets to hear. Tiptoeing through this life and we driven by fear. This is for the people who were never heard. And this is for those with chains on the feet, sitting scared to move, you always scared at their feet. And this is for those who go nonstop, nurturing the children harassed by the cops. It's like fuck the many and serve the few. In this world of vertical madness, what are we to do? Is there a time served for the people never heard? Remember the coming years like they're already gone. When desperation conquers reason, it's a treason to behold. On ourself without knowing, yeah, we're feeling a mold. Contemplating survival and it's something so old. This is for the people who were never heard, cause where everything will never be. Cipher from our true potential, we could be so much more. But the spirit culture reigns on us and it ain't accidental. We scared of each other, steady keeping us from our basic essentials. But if I am you and you are me and we share knowledge, come and we pulling strength from one another, then we wouldn't need these managers or masters. These fuckers sucking on us like cancer. We are never heard cause they never asked us. They wouldn't like the answer. It's a hush hush, been silence for years. We ain't living through our fears, so fuck your careers. And this is for the people who are never heard, cause we had so much more to say and no one gets to hear. Tiptoeing through this life and we driven by fear. This is for the people who are never heard. And it's making me feel funny like a bad remix, but it's something we can fix. And these tricks are for kids, and this is my bid for another society. Living horizontally, what it be, wanna be. Constantly thinking of another way to say we could do better. We all have ideas on how shit could work better together. What is like a lost love letter? So much good intention, but it's never delivered. A misconnection, options never considered. I'm saying it now, cause of broken people, we can't be so. This is for the people who are never heard, say. This is for the people, 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 this is for the people.
E come no, e cazzo, trovo in domma la testa da San Francisco.
J'ai écrit ce jour de ma vie sur du papier toilette, à poil sous une couverture, dans une cellule puante et des pensées nettes. En grève de la faim, la résistance depuis le bloc H, militant d'un front des prisons comme les Basques avec le serpent et la hache. J'ai affronté la tôle, ensuite la maladie, courageusement comme Joël Aubron. Je suis mort en combattant, et n'ai jamais renié mes convictions. J'ai braqué avec la bande à Bono, me suis fait insulter de sale anarchiste et de salaud. Lutter jusqu'à mon dernier souffle, fini seul mais intègre dans la misère à la Macno. Je me suis fait cribler de balles à Chicago, en compagnie de Fred Hampton, organisé des jours de
pezzo degli Scalpel, ritorniamo in diretta. Non odiatemi se vi ho tagliato questo bellissimo pezzo, non odiarmi neanche tu, Mau.
Assolutamente.
Questa...
Lo riprenderemo dopo.
Lo riprenderemo sicuramente, anche perché in questo momento siamo al telefono con un compagno di studenti indipendenti, un po' per il resoconto di questa settimana. Ci senti?
Ciao, sì, mi sento. Grazie per l'invito.
Ciao, benvenuto, bentornato anzi sui microfoni di Radio Blackout. Allora, nella copertina della puntata abbiamo cercato un po' di riassumere le vostre parole dei primi giorni di occupazione, ma da mercoledì sono tanti gli appuntamenti che si sono succeduti e che meritano di essere, come dire, ricordati. Da un lato penso ai vari cortei spontanei o meno che si sono susseguiti, ultimo quello di stamattina, ma anche ieri sera è partito un corteo spontaneo da Palazzo Nuovo. Intanto ti chiederei un breve resoconto di stamattina, ma insomma ti lascio ovviamente libertà e microfono aperto per dire un po' un resoconto di quelli che sono stati questi ultimi giorni.
Sì, certo. Ma io direi che in questi giorni ci sono stati molti momenti che ci hanno permesso di sia di riflettere, di fare degli avanzamenti politici, sia poi invece di uscire in un certo senso dall'università e mostrare la nostra presenza anche in città, nelle piazze, nelle strade. Ad esempio la fiaccolata del 15 sera in occasione della ricorrenza della Nakba. E come questa, appunto, anche il corteo spontaneo di ieri sera e poi il corteo di questa mattina, che voleva avere anche un intento più esplicitamente politico di unione delle occupazioni che sono attive in questo momento all'interno della città, quindi quella del Politecnico, quella di Palazzo Nuovo e quella del Dipartimento di Fisica, e quindi per questo anche un corteo che partisse da Palazzo Nuovo, arrivasse vicino al Dipartimento di Fisica, qui aspettasse una delegazione dall'occupazione di fisica e da un gruppo di dottorandi e dottorande del Castello del Valentino, e poi raggiungesse il Politecnico. Lo raggiungesse in una situazione non proprio normale, diciamo. Infatti a seguito dell'annuncio del corteo, il rettore del Politecnico aveva di fatto blindato gli accessi al Politecnico, aveva cancellato tutte quante le lezioni e aveva minacciato di non far entrare sostanzialmente nessuno per paura di disordini o quant'altro. Questo alla fine non è successo, il corteo è riuscito a raggiungere il suo obiettivo, che era quello di mettere in connessione anche proprio visibilmente le tre occupazioni e metterle in connessione anche a livello sostanziale con l'assemblea che si è svolta nel cortile della sede centrale del Politecnico, che ci ha permesso di ragionare su quali sono le specificità che riguardano ogni occupazione, ma poi quali sono invece i punti che ci spingono a mobilitarci, ad attivarci, che sono gli stessi che ci fanno rivedere in un movimento che riguarda la città, riguarda il livello nazionale e riguarda il livello internazionale, e soprattutto ci fanno riconoscere di come le eventuali divisioni che si possono individuare tra le varie occupazioni sono solo divisioni strumentali a chi vuole delegittimarle, mentre invece la forza di queste sta proprio poi nel riconoscere la propria unità e nel riconoscersi come parte di uno stesso processo per riuscire ad ottenere quello che vogliamo, che è la rescissione degli accordi con le università israeliane, con le aziende belliche, e la trasparenza degli accordi che l'università stringe con enti terzi, per riuscire a riacquisire anche la capacità di poter plasmare i luoghi in cui noi viviamo e di poter plasmare quindi anche il mondo che ci sta attorno.
Certo, tra l'altro dalle parole, dal racconto anche un po' di quello che dicevi rispetto al Politecnico, poco fa abbiamo sentito un ricercatore che ci raccontava della Columbia University e mi sembra di ritrovare, appunto, lo dicevo anche prima, alcune pratiche. Penso al fatto che il rettore chiude l'università e non fa entrare nessuno. Io purtroppo ho visto solo le immagini di questa mattina, dove appunto studenti e studentesse erano, come dire, bloccate e divise dal cancello e dal blocco della sicurezza. Fortunatamente poi, visto che siete riusciti ad entrare e a fare un'assemblea, visto che appunto mi sembra di capire che comunque sei riuscito a girare tra le varie occupazioni, volevo chiederti un po' la risposta poi appunto dei rettori, perché appunto Politecnico e Unito hanno due rettori differenti, e quindi un po' se cogli delle differenze tra loro, se siete riusciti anche con l'ingresso nel rettorato di Unito a strappare un incontro in modo tale da potervi poi sedere al tavolo con chi poi dovrà decidere sulle vostre richieste. Quindi insomma un breve aggiornamento su questo dialogo, se c'è o se è mancato.
Mm-hmm. Ma io penso che i due rettori abbiano adottato un modus operandi simile in un certo senso. Tutti e due per la maggior parte del tempo comunicano non direttamente, comunicano o tramite emissari vari di vario ruolo e livello, oppure tramite dichiarazioni, email, forme che gli permettono di non esporsi direttamente al confronto. Questo l'ha fatto Corniati, ma l'ha fatto anche Geuna. In realtà Geuna ci ha lasciato un po' straniti in un certo senso, nel senso che prima ha mandato dei suoi sottoposti a incontrarci, a parlare con noi e a dirci di dialogare, di interrompere il blocco delle elezioni. Ne abbiamo detto chiaramente che non avremmo interrotto il blocco delle elezioni, ma che se il rettore voleva incontrarci, voleva dialogare, potevamo invitarlo in una conferenza stampa, in un incontro, in un'assemblea, cosa che noi abbiamo fatto e alla quale il rettore ha risposto che gli sembrava inutile partecipare, in quanto gli organi centrali dell'Ateneo avevano già affrontato la questione che noi volevamo porgli, quindi non vedeva il motivo di riaffrontarle. Quindi anche qui una legittimazione estrema degli organi burocratici dell'Ateneo, anche quando poi la realtà che ti si presenta davanti è un'attivazione massiccia, un'attivazione molto determinata, che in un certo senso non riesce a cogliere. Ne abbiamo voluto rispondere a questa cosa partendo in corteo da Palazzo Nuovo e andando in rettorato a interrompere una commissione del consiglio d'amministrazione nella quale speravamo di trovarlo. Non era presente a quella seduta, non è presente a molte sedute in realtà, però quello che siamo riusciti ad ottenere dopo un confronto molto acceso con i consiglieri e le consigliere di amministrazione che erano lì presenti è una richiesta ufficiale da parte di questa commissione al rettore affinché convochi il prima possibile una seduta congiunta di consiglio d'amministrazione e senato accademico che discuta della questione degli accordi e del boicottaggio, che sia svolta in un luogo pubblico e quindi aperto alla comunità studentesca, e soprattutto che sia svolta in presenza. Questo ci tenevamo a specificarlo, anche perché nell'ultimo mese le sedute di senato accademico si sono svolte tutte quante online, e diciamo che questo è anche un po' un simbolo del fatto che ci fosse in un certo senso il timore che queste sedute venissero interrotte, visto che è anche poi dall'interruzione di una di queste sedute che è nata è nato il precedente del parere negativo al bando MECI. Quindi ecco, questo è quello che abbiamo ottenuto fino ad ora. Quello che secondo me è interessante sottolineare è un po' come sempre la scarsa capacità di chi all'interno di quegli organi riproduce la posizione del rettore o comunque si sente di difendere anche lui questi organi, tende a legittimare totalmente quel tipo di strumento decisionale e di strumento per incidere sulla realtà e sulla vita, e invece delegittimi totalmente qualsiasi attivazione che si muova al di fuori di quegli schemi, perché non riesce a riconoscerne un soggetto con cui interfacciarsi, e quindi un elemento con il quale è difficile avere a che fare anche in un certo senso.
Certo, certo, tra l'altro dalle tue parole mi sembra di capire che insomma non abbia quasi alcuna voglia di confrontarsi, cioè vi chiedeva tramite emissari di fermare il blocco delle elezioni, ma come dire, da parte sua nessun tipo di concessione anche o comunque di avvicinamento a quelle che sono poi le richieste, insomma, quindi un copione che si ripete, che abbiamo sentito un po' appunto dall'America, ma anche qua nel resto d'Italia. Ok, allora non so se volevi aggiungere qualcos'altro, perché noi siamo in chiusura, che questo sta per terminare Metix Flow. Non so se volevi aggiungere ancora qualcosa. Sicuramente domani c'è un corteo molto importante, quindi magari proviamo a rilanciare anche questo momento.
Mm-hmm. Sì, domani c'è un corteo cittadino da Corso Giulio Cesare 15 nel primo pomeriggio, che sarà sicuramente un appuntamento importante al quale noi dalle università occupate parteciperemo con uno spezzone giovanile universitario, che sarà un punto di ricaduta importante, sarà anche poi un rilancio alle settimane a venire di mobilitazione.
Certo, anche perché sono scordato di dire che dalle tue parole mi sembra di capire che comunque la lotta paga, perché se da quel momento in rettorato si è riusciti anche solo a convincere pochi consiglieri a fare queste richieste al rettore, vuol dire che si sta procedendo nella direzione sicuramente che non lo devo dire io, ma era la direzione quella più giusta, insomma. Quindi intanto buon proseguimento, buona lotta e grazie ancora per la disponibilità qui ai microfoni, che come sempre sono sempre aperti per voi, per i prossimi appuntamenti e le prossime settimane.
Grazie a voi per l'invito.
A presto allora.
A presto.
Ciao, ciao, ciao.
J'ai écrit ce jour de ma vie sur du papier toilette, à poil sous une couverture, dans une cellule puante et des pensées nettes. En grève de la faim, la résistance depuis le bloc H, militant d'un front des prisons comme les Basques avec le serpent et la hache. J'ai affronté la tôle, ensuite la maladie, courageusement comme Joël Aubron. Je suis mort en combattante et n'ai jamais renié mes convictions. J'ai braqué avec la bande à Bono, me suis fait insulter de sale anarchiste et de salaud. Lutté jusqu'à mon dernier souffle.
E io ci avevo provato a riproporvi il brano di prima, ma a quanto pare niente, il tempo non lo consente, perché sono le 20:01, quasi 02, e naturalmente siamo anche molto contenti di lasciare spazio a Takeaway del Futuro, che è ritornato a trasmettere qui dalle libere frequenze di Radio Blackout.
Si subirà, combattant qui ne regrette rien, esprit dilué dans une atmosphère.
Quindi, per quanto riguarda noi, non ci resta che darvi appuntamento a venerdì prossimo, se vorrete ancora ascoltarci e seguirvi, se non vi abbiamo tediato troppo con le nostre chiacchiere.
Speriamo vi sia piaciuta questa puntata, ci abbiamo lavorato tantissimo.
Ci abbiamo messo tanto impegno, tanto, e tanto amore. Tanto impegno.
assolutamente. Per Radio Blackout, ma soprattutto per voi.
Certo, e comunque naturalmente ci si vede tutti e tutte domani in piazza per la Palestina.
Free Palestine.
Ciao e buona serata.
Ciao.
Pendant sous la mort, sous les balles des gendarmes et les coups de matraque, résistant comme dans cette grotte à Ouvéa. On verra où ça nous mènera, l'histoire ne ralentit pas. Je me suis fait canner dans ce fourgon de police avec la Mindieng, par des porcs assassins qui jouent les cowboys du 9-3 jusqu'au 20e. J'ai traversé le temps, connu Cabral et Lumumba. Mon corps est en acide mais ma pensée est toujours là. Assassiné par un maton avec les frères de Soledad, en cavale avec Angela. J'ai fait 17 ans de tôle comme Gabi Muesca, 25 ans comme Georges Ibrahim Abdallah. J'ai vu mourir des gosses déchiquetés sous des bombes à fragmentation, du sang palestinien coulé sur le mur des lamentations. J'ai pratiqué le marronnage dans l'enfer maudit, les plantations, trouvé refuge dans les républiques de Palmal, avec Soumbi lutter contre l'exploitation. Au bord de l'étouffement dans les cales de ces bateaux, j'ai massacré des expéditions de colons qui ont voulu à la couleur de ma peau. J'ai pratiqué le sabotage, la propagande par le fait, guerre de classe. J'ai planifié de buter un enfant et de patron ou un préfet. Le poing levé et la machette, la calache et la gâchette. Clandestin, j'ai mis ma vie entre parenthèses. Désormais mon destin est lié à celui de mon peuple, et sa libération en est l'unique hypothèse.